Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Striscia di Gaza, un mese fa lo shock dell'attacco di Hamas in Israele, seguito dalla vendetta di Netanyahu, lo speciale di Esteri. Spagna, le destre in piazza per fermare il progetto di amnistia che il primo ministro, Pedro Sanchez, sta negoziando con gli indipendentisti catalani. WeWork fallisce negli Stati Uniti e in Canada. Il gigante degli uffici condivisi, da anni in grave difficoltà finanziarie, fa ricorso alla bancarotta. Gran Bretagna, oggi in Parlamento il primo discorso da re di Carlo III, il punto di Esteri. Colombia, il rapimento del padre del calciatore Luis Diaz rischia di bloccare il processo di pace. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dal Portogallo. Il capo dello Stato, Marcelo Rebelo de Sousa, ha accettato le dimissioni del primo ministro Antonio Costa. Costa è coinvolto nell'inchiesta della magistratura sugli investimenti verdi del suo governo. In questi anni, ha detto, mi sono dedicato con l'anima e con il cuore a servire i portoghesi. Voglio dire ai portoghesi, guardandoli negli occhi, che non ho nulla sulla mia coscienza, il peso di nessun atto illecito. Questa mattina il ministro delle infrastrutture, João Galamba, è stato incriminato nell'ambito di questa inchiesta che ha portato la polizia a perquisire due ministeri, infrastrutture e ambiente, e la stessa presidenza del Consiglio. Da 47 miliardi alla bancarotta, il gigante degli uffici condivisi WeWork, da anni in gravi difficoltà finanziarie, ha annunciato di aver dichiarato fallimento nel tentativo di negoziare la riduzione del proprio debito. La società ha affermato che la misura avrà un impatto sulle operazioni negli Stati Uniti e in Canada, ma si prevede che quelle globali continueranno come al solito. Abbiamo sentito Andrea Di Stefano e abbiamo chiesto se è la fine del co-working.
No, non direi che possiamo considerare il fallimento di WeWork una sentenza definitiva di morte del co-working, perché il fallimento è riconducibile prevalentemente a una serie di errori e di amplificazioni di gigantismo, soprattutto finanziario, e non a caso in questo momento sono state colpite le attività statunitensi e quelle canadesi, ma nel resto del mondo sono tuttora operative, e in alcuni contesti, come il caso di Berlino, le realtà WeWork sono la sede di incubatori di impresa, quindi ci sarà sicuramente un'evoluzione da questo punto di vista.
Ha inciso il lockdown e il Covid in questo fallimento?
Sì, senza dubbio ha inciso il lockdown, anche perché l'impostazione, soprattutto della capo madre, della casa madre statunitense, era un'impostazione fortemente di natura finanziaria. L'obiettivo era crescere a dismisura, anche con un forte indebitamento, in vista dell'IPO, della quotazione in borsa, che è saltata proprio per la vicenda, l'avvento della pandemia e del Covid. Quindi da questo punto di vista, senza dubbio, il Covid è stato come dire, l'attivatore dell'accelerazione del fallimento e di tutto quello che si è portato dietro in termini finanziari.
In Iran, Narges Mohammadi, da un mese premio Nobel per la pace, ha iniziato lo sciopero della fame. Non si fermerà fino a che non avrà ottenuto ciò per cui sta lottando dal carcere di Evin, a nord di Teheran, dove è reclusa. Sentiamo Riccardo Nuria di Amnesty Italia.
Il motivo è chiaro, la protesta perché le vengono negate o ritardate all'estremo medicine salvavita, e questo con un pretesto veramente vergognoso, cioè che non, lei rifiuta di indossare il velo. Quindi è come se le autorità iraniane stessero dicendo a Narges Mohammadi: o ti metti il velo o muori. E nella dichiarazione con cui attraverso la famiglia Narges Mohammadi ha iniziato lo sciopero si parla anche del diniego di cure mediche riferito alle altre detenute della sezione femminile del carcere di Evin, che purtroppo è una prassi normale.
Questa è un po' la sua storia, quando fa uno sciopero, quando lotta non lo fa mai per se stessa ma anche per gli altri.
È così, e questo è lo spirito di una persona che difende i diritti umani, che dei 51 suoi anni di vita, io credo quasi 30 l'abbia passati in carcere, o uscendo dal carcere per andare in ospedale, uscendo dall'ospedale per andare in carcere. Attualmente deve scontare una condanna, 11 anni e 11 mesi di carcere per i soliti reati omnibus, no, del regime iraniano, cioè minaccia alla sicurezza nazionale, diffusione di notizie false, per non aver fatto altro che il suo lavoro di persona che difende i diritti umani.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Un mese fa, era 7 ottobre, era un sabato, lo shock dell'attacco di Hamas in Israele e poi la vendetta di Netanyahu. Ecco come abbiamo coperto quella giornata e poi i giorni seguenti.
È in corso un attacco di Gaza su Israele, Hamas rivendica, è iniziata l'operazione militare. Miliziani palestinesi sono penetrati in territorio israeliano. L'attacco avviene a 50 anni dalla guerra dello Yom Kippur.
Una vendetta senza precedenti è la minaccia di Netanyahu dopo l'attacco a sorpresa di Hamas contro Israele. Il primo ministro israeliano ha parlato anche di una guerra lunga e difficile.
Gaza è sottoposta sicuramente a uno stress di abitanti che nulla hanno a che fare con Hamas e con Jihad. Sono da 16 anni le vittime di questa situazione.
Il giro che frequento io è un giro di persone, si direbbe di sinistra. Nessuno di noi in realtà ha un'idea di quale sia la cosa giusta da fare.
1.100.000 persone civili innocenti, fra cui centinaia di migliaia di bambini e bambine, anziani, persone con disabilità, persone ricoverate negli ospedali, dovrebbero essere evacuate in poche ore.
È un trasferimento forzato che va contro qualsiasi diritto internazionale.
Le persone non sanno dove andare. Si rischia una catastrofe di dimensioni immaginabili.
In questa puntata facciamo tre riflessioni: perché la questione palestinese è tornata al centro dell'agenda mondiale, perché questa non è una guerra come le altre e poi come mai questa volta l'America è apparsa indecisa, divisa di fronte a questa crisi. Partiamo da Rosita Di Peri, che insegna storia del Medio Oriente presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Torino, questa mattina in pubblica, intervistata da Lele Liguori.
La situazione in merito alla cosiddetta questione palestinese, che va contestualizzata naturalmente nell'ambito di una lunga occupazione che Israele ha portato avanti all'interno dei territori della cosiddetta Palestina storica, occupandone una parte, va letta certamente alla luce, da un lato, del fallimento totale, direi, degli accordi di Oslo, che sono partiti, come sappiamo, all'inizio degli anni 90, che hanno avuto varie tappe che non hanno portato però a risultati definitivi, perché appunto non è stata risolutiva questa procedura negoziale, ma bisogna guardare, diciamo, a questa situazione anche da un altro punto di vista, perché noi sappiamo che specialmente a partire dall'inizio del 2020 è stato portato avanti un processo di normalizzazione che è partito all'interno di questa regione con la firma dei cosiddetti accordi di Abramo, che sono stati siglati in prima battuta tra Israele, Emirati e Arabi Uniti, e poi in seconda battuta con altri stati della regione, cioè il Bahrain, e poi a seguire anche il Marocco, il Sudan, e è importantissimo ricordare la firma di questi accordi, perché questi accordi hanno un po' aperto la strada ad una normalizzazione dei rapporti tra diversi stati della regione e Israele, ma senza tenere conto sostanzialmente dei palestinesi.
Adesso la riflessione della nostra collaboratrice Laura Silvia Battaglia.
Credo che sia un conflitto che tra l'altro conosciamo, stratificato negli anni, con tantissimi aspetti che poi nell'ultimo periodo sono stati anche messi a tacere volutamente, intendo tutte le situazioni accadute tra l'altro in Cisgiordania, i danni dei palestinesi nei vari villaggi, ma quello che mi sembra chiaro è che in questo conflitto manchi e sia totalmente assente l'umana pietà. Totalmente assente l'umana pietà, in quantità e in qualità. È come se la necessità, il desiderio di vendetta vicendevole, ma mi sentirei anche di dire quantitativamente più esteso nella reazione da parte dello Stato israeliano, azzeri completamente qualsiasi riflessione di buonsenso, sul lungo periodo soprattutto, anche su un breve periodo se ne parliamo in termini anche politici, e qualsiasi assenza di buon senso dal punto di vista della considerazione dell'umano. Questo mi colpisce molto, non mi lascia per niente indifferente, mi interroga anche sul livello che abbiamo raggiunto, intendo anche nella capacità di osservare un conflitto e sentirci impotenti, sentirci depressi, sentirci arrabbiati, sono tutti dei sentimenti che non possono essere taciuti, e che di fatto a livello anche decisionale nessuno fa quasi nulla, almeno apparentemente, per abbassarli, per abbassarne l'estensione. Ecco, tutto questo mi sembra molto preoccupante e direi che anche fa la differenza rispetto ad altre cose che abbiamo visto nella stessa terra nel passato.
Quando esplode il Medio Oriente si guarda sempre verso gli Stati Uniti. Sentiamo Roberto Festa.
A un mese circa dall'inizio del conflitto a Gaza è uscito un sondaggio della New York Times che riguarda i battleground states, cioè gli stati in bilico, quelli contesi all'ultimo voto tra repubblicani e democratici. Sono sei e in cinque tra questi Donald Trump batte Joe Biden. Una delle ragioni che non pochi danno per preferire Trump a Biden è la politica internazionale. Biden sarebbe stato in questi anni, secondo appunto molti degli intervistati, troppo sensibile alla politica estera, a quello che avviene nel mondo, al ruolo globale degli Stati Uniti, e poco interessato a quanto succede all'interno del paese, alle condizioni di vita dei suoi concittadini. È un'accusa curiosa per un presidente che ha fatto passare la legge di stimolo economico più imponente dai tempi del New Deal, ma questa appunto è la percezione, e con le percezioni non si discute. La guerra in Ucraina e ora quella di Gaza non sembrano comunque portare molta fortuna a Biden, anche se, attenzione, la stragrande maggioranza del paese è convinto che si debba sostenere militarmente Israele. Non è solo comunque l'opinione pubblica americana a essere poco entusiasta della strategia di Biden su Israele, è la questione complessiva, diciamo, a contare. La guerra a Gaza ha trasformato gli Stati Uniti in un secondo fronte del conflitto. Non così tragico, ovviamente, non così drammatico, ma comunque segnato da polarizzazioni, da una radicalizzazione del dibattito che non si vedeva probabilmente dai tempi dell'assalto al Congresso da parte dei supporters di Donald Trump. Allora, iniziamo dalla politica. A parte i sondaggi poco favorevoli, la strategia dell'amministrazione Biden non sembra avere, per il momento, ottenuto granché. Israele non concede alcuna tregua umanitaria, i paesi arabi alleati degli Stati Uniti sono in subbuglio. Quello che Biden, almeno finora, è riuscito a ottenere è che il conflitto non si allarghi. Niente di grandioso, niente di davvero importante da vendere alle opinioni pubbliche per riaffermare il ruolo globale degli Stati Uniti. Senza dimenticare che col suo appoggio a Israele, Biden ha profondamente deluso la comunità araba e musulmana d'America, che ora minaccia di non votarlo alle prossime presidenziali, e ha allontanato la sinistra democratica, critica per quello che viene considerato un atteggiamento troppo timido, troppo condiscendente di Biden nei confronti di Israele. C'è poi appunto la società americana, divisa, inquieta, confusa, come poche volte nel passato recente. Le università sono teatro di continui scontri, verbali e anche fisici. Gli studenti ebrei vanno in sinagoga per Shabbat scortati dalla polizia. Gruppi di dimostranti hanno, per esempio, costretto gli studenti ebrei di New York University a barricarsi dentro la biblioteca dell'università. Non va meglio, diciamo, per l'altro campo. Molti studenti che in queste settimane stanno dimostrando a favore della Palestina lo fanno col viso coperto. Temono infatti di essere fotografati, che quelle foto entrino a far parte dei loro dossier, mettendo quindi a rischio eventuali futuri posti di lavoro. Ma la situazione è tesa anche per le strade. Un bambino palestinese americano è stato accoltellato a morte per odio razziale, etnico, all'inizio del conflitto in Michigan. E ieri un ebreo di 69 anni è caduto a terra durante un alterco, ha battuto la testa ed è morto. Piccoli scontri, minacce fisiche e verbali, svastiche sui luoghi ebraici e inviti a tornarsene a casa su quelli arabo-palestinesi si moltiplicano comunque ovunque. Insomma, i 1400 israeliani uccisi da Hamas e poi ora Gaza hanno trasformato anche il panorama civile, politico, umano degli Stati Uniti, con esiti al momento particolarmente accesi e che potrebbero arrivare a influenzare la stessa scelta del presidente degli Stati Uniti nel novembre 2024.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Spagna per parlare della mobilitazione anche violenta della destra per fermare il progetto di amnistia del primo ministro Pedro Sánchez. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Pedro Sánchez ancora non è riuscito a stringere un patto con gli indipendentisti catalani, un patto necessario per ottenere il via libera in Parlamento a un nuovo governo a guida socialista. Gli indipendentisti catalani chiedono come condizione irrinunciabile l'amnistia per tutti gli indagati per il referendum di indipendenza del 2017. L'accordo c'è, ma mancano gli ultimi dettagli. Il problema è che quanto più ampio è il perimetro dell'amnistia, più difficile blindarlo giuridicamente. Nel frattempo, però, l'opposizione di destra sta già cavalcando la battaglia contro l'amnistia. Il Partito Popolare e Vox hanno già convocato due manifestazioni a Madrid contro il possibile provvedimento di clemenza. In tutti e due casi la partecipazione è stata modesta in comparazione alle manifestazioni moltitudinarie del 2017, quando il rischio di un'indipendenza unilaterale della Catalogna preoccupava gran parte della popolazione spagnola. I conservatori del Partito Popolare e l'estrema destra di Vox coincidono che l'amnistia significherebbe un duro colpo alla certezza del diritto, uno scambio di favori. Sánchez è disposto a perdonare gli indipendentisti a cambio dei voti in Parlamento per continuare a governare. Si tratta invece, sostengono tanto i socialisti come gli indipendentisti, di una misura necessaria per ristabilire i rapporti tra la Spagna e la Catalogna e chiudere una pagina dopo la sfida secessionista. Ma a scatenare la destra su tutti i fronti è stato l'ex premier José María Aznar.
El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva.
Chi può fare faccia, chi può contribuire, contribuisca per fermare l'amnistia, aveva dichiarato Aznar. Neanche 24 ore dopo, la Corte d'Appello riapriva il processo, fermo da 4 anni, contro i manifestanti indipendentisti che nel 2019 occuparono l'aeroporto di Barcellona. Due giorni dopo è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di terrorismo Carles Puigdemont, il leader degli indipendentisti con cui Sánchez sta trattando e che dal 2017 si è rifugiato in Belgio per sfuggire alla giustizia spagnola e che sarebbe uno dei principali beneficiati dall'amnistia. E nel frattempo il Consiglio Superiore della Magistratura approvava un ordine del giorno contro l'amnistia in una decisione senza precedenti, perché l'organo solo può pronunciarsi quando un disegno di legge è stato presentato. In questo caso invece ha bocciato una misura che non è scritta e che potrebbe non vedere mai la luce se fallisce la trattativa tra socialisti e indipendentisti. E da venerdì scorso poi sono iniziate le manifestazioni davanti alla sede del Partito Socialista di Madrid.
A Podemos! A Podemos! A Podemos!
Proteste presuntamente spontanee, non autorizzate, che si sono estese anche ad altre città della Spagna, come Siviglia, Barcellona, dove sono state prese di mira con lanci di pitture escrementi, e che ieri sera a Madrid sono finite in scontri tra militanti di destra e polizia. Dietro queste manifestazioni ci sarebbero però volti conosciuti dell'estrema destra extraparlamentare spagnola, movimenti come Democrazia Nazionale o Falange Autentica, e ieri alla manifestazione di Madrid ha partecipato anche la cupola di Vox, anche se avrebbe abbandonato il sit-in prima delle cariche. Oggi il Partito Socialista ha deciso di chiudere nel pomeriggio tutte le sue sedi, mentre ci si aspettano nuove manifestazioni dell'estrema destra nelle principali città spagnole.
In Parlamento in Gran Bretagna il primo discorso del re. Sentiamo Daniele Fisichella.
Carlo ha aperto il suo discorso ricordando la regina Elisabetta, la sua eredità e la devozione alla nazione. Poi ha parlato dell'economia, degli investimenti per i trasporti, anche delle riforme della scuola. Ha citato ben 21 nuove proposte di legge. C'è stato anche un riferimento alla Brexit che, ha detto Carlo, renderà il Regno Unito più competitivo. Ma in fondo nessuna sorpresa, neanche nessuna nuova idea sulle questioni realmente importanti come la sanità pubblica, educazione, il costo della vita. Ecco, la domanda è se queste proposte di legge che sono state presentate oggi verranno effettivamente approvate prima che termini la legislatura, cioè tra circa 8-9 mesi, e bisogna capire se poi avranno un impatto positivo sul primo ministro, il conservatore Rishi Sunak, che in questo momento è molto molto indietro nei sondaggi.
Ricordiamo che il re va in Parlamento, fa suo il programma del governo. Ti chiedo se ci sono stati dei passaggi del discorso che hai letto con il mal di pancia, penso all'ambiente. Ricordiamo che il re Carlo da anni si batte per l'ambiente.
Re Carlo, nel suo nuovo ruolo istituzionale, è stato in questo caso impeccabile, si è attenuto al ruolo, dunque senza far trapelare minimamente nessuna delle sue emozioni, quelle che possono essere le sue opinioni sulle politiche ambientaliste del governo. In particolare c'è stato un riferimento ad una legge per aumentare la produzione e estrazione di olio e gas naturale in Gran Bretagna. Chiaramente sarà stato un passaggio difficile per il monarca da leggere, perché lo stesso Carlo, quando era ancora principe di Galles, si era speso molte volte a favore dell'ambientalismo, dell'energia verde, dicendo anche di capire le proteste dei giovani contro l'immobilismo dei governi mondiali, non soltanto quello britannico, ma ovviamente adesso in questa sua nuova veste deve fare un passo indietro. Ma tutti sanno della sua preoccupazione per il futuro del pianeta, infatti non a caso tra 3 settimane Re Carlo parlerà alla Conferenza Mondiale del Clima, alla COP28 a Dubai.
Infine la rubrica sportiva. Oggi parliamo del ritorno dei rapimenti eccellenti in Colombia. Prima di sentire Luca Parena, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Big chance this for Luis Diaz of all people, who heads Liverpool back in the game.
Non era il risultato che si aspettava, ma per il Liverpool il pareggio allo scadere in casa del Luton Town la scorsa giornata di Premier League inglese è stato un momento di gioia speciale. A segnare è stato l'attaccante colombiano Luis Diaz, uno dei migliori talenti della squadra, alle prese con un periodo molto difficile. Subito dopo aver fatto gol al Luton, Lucho, come lo chiamano i suoi tifosi, ha alzato la maglietta e mostrato una scritta in spagnolo: «Libertad para papa», libertà per papà. Dallo scorso 28 ottobre, il padre di Luis Diaz è stato rapito a Barrancas, nel nord della Colombia, da un gruppo di ribelli dell'Esercito di Liberazione Nazionale. Da allora Diaz è circondato dal supporto e dall'affetto dei suoi compagni, ma per quanto negli ultimi giorni ci sia cauto ottimismo, sulle condizioni di suo padre si sa ancora molto poco. Di questa vicenda abbiamo parlato con il nostro Alfredo Somoza.
Come ha detto il comandante dell'LN, il gruppo di guerriglie che sta negoziando un accordo di pace con col governo colombiano di Petro in questo momento, si è trattato di un errore, tra virgolette, o meglio, che la macchina territoriale dell'LN, così come prima quella delle FARC, in realtà è piuttosto autonoma rispetto alla, diciamo, alla cabina di regia centrale, perché è ovvio che un sequestro di questo tipo qua, così eccellente, è un qualcosa che ovviamente va a intaccare il negoziato di pace col governo. Quindi ecco, il fatto che sia avvenuto in questo momento ci fa capire come talvolta, come è già successo con le FARC, quando i vertici si impegnano in una trattativa, in realtà non possono garantire un controllo capillare delle loro forze sul territorio.
Ci puoi spiegare che cos'è l'esercito di liberazione nazionale in Colombia e che cosa può puntare ad ottenere da questi crimini?
L'esercito di liberazione nazionale è una delle due guerriglie storiche della Colombia, l'altra era le FARC, cioè di quelle operative, perché in passato ci sono state altre. Le FARC erano, diciamo, discendevano direttamente dal Partito Comunista della Colombia dagli anni 50 in poi, mentre invece l'ELN è una formazione più recente di ispirazione guevarista, che la seconda, diciamo, il secondo fronte di guerriglie latinoamericane è proprio quello che si ispirava a Che Guevara, quindi parliamo più degli anni 70. Le FARC erano molto più potenti, controllavano più zone, l'ELN è radicato soprattutto nel nord della Colombia, dove è avvenuto tra l'altro il sequestro, e i sequestri per questi gruppi sono state storicamente una delle fonti di finanziamento.
Anche in questo caso dei genitori, del papà di Luis Díaz, possiamo immaginare quindi che ci sia la richiesta di un riscatto dietro questo sequestro? E a tua memoria, quali altri esempi di questo tipo hanno coinvolto in passato campioni dello sport in Colombia?
L'unico scopo dei sequestri è quello economico, così è stato, tranne che in questo caso si tratti, ma questo non lo sappiamo, si tratti invece di un ricatto nei confronti della dirigenza dell'ELN, c'è un gruppo dissidente che non accetta il negoziato, come è successo già con le FARC nel 2016, che fa questo sequestro per boicottare il negoziato che si sta tenendo a Bogotà. No, campioni dello sport in passato non ci sono stati sequestri, perché godono di popolarità, e quindi in qualche modo sequestrarli vuol dire mettersi contro parte dell'opinione pubblica. Ci sono stati sequestri eccellenti, però il più famoso di tutti, quello di Ingrid Betancourt, una politica ambientalista del Partito Verde colombiano, che è stata sequestrata per 6 anni dalle FARC tra il 2002 e il 2008, e per la sua liberazione è stati pagati all'epoca 12 milioni di dollari, anche perché lei era inclusa in un pacchetto che includeva anche 3 statunitensi fortemente sospettati di essere membri della CIA. Ma l'industria del sequestro è gigantesca, tra il 2022 e il 2023 sono aumentate il 70% i sequestri di persona, e soltanto nei primi 9 mesi del 2023 sono stati 241 le persone sequestrate contro 141 dell'intero anno scorso. Ovviamente l'impatto politico ricade tutto sulla trattativa tra governo e l'ELN, in un momento in cui Petro è molto indebolito, appena perso le elezioni amministrative 2 settimane fa, dovrà dare un segnale forte, che potrebbe essere ad esempio quello di sospendere momentaneamente i negoziati. Però Petro è in grande difficoltà, perché lui considera la chiusura degli accordi di pace un punto fondante del suo programma di governo, e per questo momento che il governo non sta dicendo praticamente nulla, sta parlando solo l'ELN, ma è chiaro che quello che dicono a Bogotà sul campo pare non abbia grandi risultati.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.